Le interviste scomode.
Radio Grad, la radio libera e resistente.
Ben ritrovate e ben ritrovati, è l'ultima intervista scomoda prima della chiusura estiva. Ora noi chiederemo comunque a Peppe Severino di fare un piccolo sacrificio, cercheremo di tornare comunque con qualche intervista anche nel periodo di giugno, luglio e agosto, ma sicuramente non potevamo che chiudere questa tornata autunnale, invernale e anche primaverile con un'intervista a Enrico Vigna, che noi ringraziamo, che recentemente, o meglio negli ultimi anni, ha pubblicato vari articoli e anche due libri. Uno si chiama Kosovo 1999, albanesi e milizie kosovare albanese di autodifesa che hanno lottato per la Jugoslavia, è stato pubblicato dalla Città del Sole, ce lo ha inviato, noi lo ringraziamo, aprile 2023. E poi c'è un altro libro che anche questo merita di essere letto e discusso, è un libro, pagine di storia rimosse, e si dedica alla politica e ai crimini di guerra dell'Italia fascista in Jugoslavia. Beh, l'intervista intanto a Enrico Vigna, che noi ringraziamo, era un'intervista obbligata anche alla luce di quanto sta oggi accadendo in Kosovo e di cui hanno parlato in maniera alquanto generica i media occidentali, soprattutto con un occhio rivolto all'Ucraina, cioè hanno dipinto quanto sta accadendo in Kosovo come una sorta di prodotto della longa mano di Putin, della Russia, che in qualche modo vorrebbero agitare i Balcani nuovamente. In realtà questa narrazione è una narrazione che stride con la storia e con quanto accaduto dagli anni 90 ad oggi, senza poi la tragedia della guerra del 1999 con i bombardamenti NATO contro Belgrado. Ecco, però cerchiamo di andare con ordine. Prima di arrivare ai nostri giorni, io partirei, se Enrico è d'accordo, con una domanda molto semplice. C'è una grande rimosso nella politica italiana che riguarda la stagione colonialista, anzi l'epoca coloniale che sembra mai tramontata, tant'è vero che qualcuno anche nell'Italia post-fascista, nell'Italia repubblicana, pensava che l'Italia dovesse continuare ad avere le proprie colonie al sole, e comunque nei libri di storia, almeno quelli adottati nelle scuole, nell'università, si parlano mai ben poco dei crimini di guerra dell'Italia fascista. E in Jugoslavia ci sono stati dei crimini molto importanti, molto rilevanti. Partiamo da questo dato storico e lo contestualizziamo, se sei d'accordo.
Certo. Allora, prima di tutto vi ringrazio per questo invito, di poter esporre insomma qualche ragionamento insieme. Questo è un paese che non ha mai fatto i conti col suo passato. Come dicevi giustamente tu, Federico, questo retaggio colonialista, in realtà noi siamo un paese che non ha mai fatto i conti con questa sua storia di dominio, di oppressione, di violenza, sia in Africa che anche qui in Europa, perché Grecia, Albania e Jugoslavia hanno rappresentato dei momenti di una violenza criminale. Do solo un dato per confermare questo ragionamento. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale sono stati indicati 400 criminali di guerra italiani con reati che hanno sfiorato persino massacri di massa, non dico genocidio perché è una parola che non avrebbe senso in questo contesto. Beh, di questi 400 criminali di guerra, a differenza per esempio di paesi come la Germania, il Giappone, a cui è stato imposto, insomma, comunque di rispondere di una serie di atti criminali. Bene, di questi 400 criminali non è mai stato processato nessuno. Addirittura alcuni generali responsabili di crimini di massa, di crimini contro l'umanità, faccio un solo esempio, ma ce ne sono decine, il generale Roatta, quello che in una circolare rispetto alla Jugoslavia occupata nel 1942, aveva fatto una circolare in cui diceva si uccide troppo poco dal punto di vista delle rappresaglie. Bene, il generale Roatta al Ministero della Difesa italiano è in un quadro che rappresenta un simbolo di eroismo, come dire, dell'esercito italiano. Dico questo esempio perché ci dà l'idea di come, nonostante una Costituzione nata dalla Resistenza, quindi insomma, voglio dire, anche una Costituzione avanzata da mille punti di vista, in realtà dietro le quinte questa come dire, revisione della di una storia che è una storia di orrori, perché voglio dire, se non andiamo indietro nel tempo, comunque insomma in Libia, in Etiopia, sono stati commessi dei crimini spaventosi. I libri di Del Boca, voglio dire, sono una documentazione straordinaria. Un esempio è i campi di concentramento non sono stati inventati dal nazismo, sono stati inventati dal colonialismo italiano. Le rappresaglie 10-1, di cui ovviamente noi qui in Italia durante la resistenza antifascista, antinazista, ci sono decine e decine di casi, bene, sono stati inventati nell'Africa da noi oppressa e dominata. Quindi questo retaggio colonialista, che fra l'altro ai giorni nostri sta tornando da un punto di vista culturale, sta tornando con calpestare la storia, perché la storia ha sempre una valenza fondamentale, che è quella degli atti dei fatti accaduti. Poi dopodiché uno può spingere un po' più, l'altro può insomma ridimensionare, però i fatti e gli atti dal punto di vista storico sono imprescindibili, perché quando e la sinistra italiana c'ha delle responsabilità clamorose rispetto a questo, perché quello che noi stiamo vedendo oggi è il frutto, no, di un'accettazione, di un lassismo che ha prodotto una società come quella di oggi, per cui oggi, voglio dire, essere fascisti, esporre simboli che sono illegali, che sono illegittimi, che sono fuori dalla giurisprudenza anche italiana, perché sono apologie di fascismo, benissimo, sono ormai accettati da chiunque. Il saluto fascista, sì, qualcuno ogni tanto, insomma, però io me ne rendo conto anche nei quartieri popolari, voglio dire, c'è una mancanza di radici che fanno sì che questa storia colonialista e anche poi imperialista, voglio dire, nella popolazione italiana non hanno nessuna radice, voglio dire, al di là degli ambiti politicizzati, ovviamente, no? di militanze, di realtà politiche, sindacali, ma nella società reale, voglio dire, non c'è una radice, voglio dire, di questo nostro percorso storico, che non è assolutamente un percorso di cui vantarsi. Mentre adesso faccio riferimento solo alla Jugoslavia, mentre negli altri paesi questa radice è una radice forte, è ancora una radice forte, che non è una radice ideologica. Io ho fatto anche un libro sul Donbass, sull'Ucraina, sulla grande guerra patriottica, dove cerco di far capire che una radice antifascista non è una radice ideologica di partito, è una radice di una cultura di un popolo, di un'identità storica, di un rifiuto e soprattutto di un riconoscimento in valori che rinnegano e rigettano i valori nazifascisti. Bene, io penso che non dire una cosa assurda dicendo che nel nostro paese invece questa radice è assente, ripeto, tranne ambiti estremamente politicizzati, però questo è un problema culturale, storico e poi ovviamente anche politico.
Grazie Enrico, ma io tornerei su questo argomento, no? Perché effettivamente siamo di fronte a un'opera storiografica assolutamente revisionista. Tu prima dicevi ci sono popoli che in nome, diciamo, del ricordo della loro resistenza al nazifascismo ne hanno fatto un elemento di coesione nazionale. L'esatto contrario di quanto accade in Italia da almeno 30 anni con la riabilitazione dei giovani di Salò, con il monumento che si voleva costruire nel Lazio a Graziani, che è uno dei responsabili principali del colonialismo e anche dell'uso di gas tossici contro la inerme popolazione in Etiopia. Ecco, ma in realtà è accaduto qualcosa di profondo nella storia, nella cultura politica e non italiana. Cioè, a un certo punto è venuto meno non solo il ricordo della lotta, della resistenza al nazifascismo, ma si è cominciato anche a insinuare che poi in realtà quella storia non fosse una storia unificante per la nazione, ma che fosse invece un elemento divisivo. E ti faccio questa domanda per collegarmi a un altro aspetto, che è invece il fatto che a un certo punto, tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, anche nei Balcani quella storia che aveva portato comunque alla cacciata dei nazifascisti e alla nascita della Jugoslavia è stato praticamente a scricchiolare, e dopo la morte di Tito le spinte disgregatrici da una parte, ma anche le spinte nazionaliste, gli interessi economici della Germania e degli Stati Uniti, il ruolo del Vaticano con Papa Wojtyła, hanno fatto sì che l'esperienza politica, l'esperienza anche nazionale della ex Jugoslavia venisse in qualche modo sgretolata anche da una guerra civile poi seguita da una guerra con i bombardamenti contro Belgrado e contro la Serbia. Ecco, volevo chiederti semplicemente di riprendere quella narrazione che tu facevi rispetto ai fatti di anteguerra, per poi arrivare a raccontarci della Jugoslavia, come è nata la guerra negli anni 90 e quali conseguenze ha lasciato.
Sì, per arrivare ai giorni nostri, in questa crisi ultima del Kosovo, e sono perfettamente d'accordo che dobbiamo partire dalla pianificazione della disgregazione della Jugoslavia, perché la Jugoslavia era sicuramente un paese pieno di contraddizioni, che insomma erano ovviamente sotto traccia, ogni tanto esplodevano, però ormai dopo 30 anni si può serenamente affermare sulla base di documentazioni proprio ufficiali anche di fonte occidentale. Penso, io ho pubblicato anni fa in un articolo le dichiarazioni di Robert Baer. Robert Baer era negli anni 90 il capo sezione della CIA nei Balcani. Ovviamente ormai è un funzionario in pensione, e lui ha fatto una lettera in un'intervista in cui ha chiesto scusa ai popoli jugoslavi, dicendo che tutto ciò che è accaduto dal 91 in poi era stato pianificato non in Jugoslavia, ma, voglio dire, all'estero, in particolare a Washington. Lui era capo sezione della CIA. Questo è ovviamente giocando sulle contraddizioni locali, perché è evidente che in ogni situazione conflittuale bisogna poi sempre trovare la cosiddetta carne da cannone, no? In Ucraina sono i neonazisti, in Kosovo sono i criminali dell'UCK, in Croazia sono stati i nostalgici o i nipotini degli Ustascia. Voglio dire, ci sono sempre ovviamente delle forze disponibili da un lato probabilmente per fanatismo, dall'altro perché ben retribuite. Io mi ricordo benissimo, perché io ero a Belgrado in quel periodo, che per esempio in Serbia era Otpor, la punta di diamante, no, della disgregazione della Jugoslavia, no? Che erano tra l'altro tutti giovani, no? Ben retribuiti in questo caso, perché poi dopo in alcune interviste lo stesso Popovic, che era uno dei due o tre leader proprio di massa, nel senso, ha ammesso che erano stati addestrati a Budapest dalla NATO, dalla CIA, insomma, per cui poi la storia viene fuori. Per cui tutte le crisi della Jugoslavia hanno comunque una data di partenza, che è quella del 91-92, in cui sono cominciati i processi di europeizzazione, li chiamavano, queste prime forme di rivoluzioni colorate, che in realtà erano ovviamente, ma non lo dico io per partito preso, erano dirette dall'esterno. Lo dico perché sono documentate queste cose, ormai non c'è più, ormai quando vincono non hanno più problemi a dire le cose, tanto ormai sono successe ed è difficile invertire la rotta. Per cui da questo processo è nata, voglio dire, la separazione della Croazia con la tragedia delle Craine, il più grande esodo di massa dalla fine del dopoguerra del 45, 350.000 persone che sono dovute scappare da crimini di massa, da massacri di massa. Poi c'è stata la tragedia della Bosnia, poi c'è stata la Jugoslavia e poi siamo arrivati alla Serbia e poi siamo arrivati al Kosovo, che è stato, diciamo, l'ultima stazione, la penultima in realtà direi, perché la Serbia nonostante tutto è ancora traballante, ma è in piedi come società anche multiculturale, multireligiosa, multietnica, eccetera eccetera eccetera. Per cui affrontare le contraddizioni di oggi, sono d'accordo che bisogna passare attraverso questi ultimi 10-15 anni. Vorrei sottolineare una cosa, perché la sottolineo spesso e so che qui in Occidente, ormai sono 25 anni che faccio iniziative rispetto alla Jugoslavia, c'è un dato che bisogna fare, cioè, come dire, bisogna sempre tenere presente. In questa disgregazione, in questo processo distruttivo di quella che era la Jugoslavia, da un lato ci sono, come dire, le forze esterne, quindi le forze egemoniste, imperialiste, la NATO, gli Stati Uniti in primis, e poi è chiaro che hanno utilizzato una serie di contraddizioni che erano quelle rappresentate da quello che dicevi tu, Federico, questo rinascere di un nazionalismo radicale, di un nazionalismo spesso anche un po' fondamentalista, che però ha, tranne alcune frange che sono assolutamente, insomma, irrecuperabili da tutti, ha degli aspetti che sono curiosi e contraddittori, nel senso che io spesso mi sono trovato in situazioni in cui mi ero invitato, no, insomma, attraverso il forum di Belgrado, quindi anche con esponenti, vecchi esponenti socialisti, eccetera, in situazioni di dibattiti, di conferenze in cui erano presenti questi nazionalisti. E la cosa che qui è difficile da comprendere, me ne rendo conto spesso, è che sono fondamentalmente anticomunisti, e questo è un dato di fatto. ma nello stesso tempo sono antifascisti e antinazisti, nel senso che queste stesse forze, quando c'erano i bombardamenti sulla Jugoslavia, sulla Serbia, sulla piccola Jugoslavia, cioè i manifesti di questi qua erano Clinton con i baffetti alla Hitler. Lo stesso governo di unità nazionale che Milosevic mise in piedi quando si rese conto che ormai la partita stava andando a chiudersi, fu un governo di unità nazionale fra i radicali, il partito radicale serbo, che non c'entra nulla con i radicali occidentali o in particolare italiani, giocando su due o tre valori di fondo, che erano il senso di identità nazionale, un senso di indipendenza reciproco, e poi, sembra strano da dirlo, ma individuare l'aggressione NATO come un'aggressione fascista. E allora, io capisco che sono elementi difficili da... noi abbiamo una storia diversa, no? In Occidente, qui in Italia, cioè, per cui, però faccio un altro esempio. Dodik, presidente della Repubblica Serba di Bosnia, che è un nazionalista, cioè voglio dire, è una figura che proviene da un percorso politico, storico, culturale molto nazionalista, non sciovinista, perché la differenza è poi... sembrano delle stupidaggini, ma fra nazionalismo e sciovinismo ci sono parecchie differenze, per cui in molte società si può discutere con qualcuno che magari ha un'identità nazionale nazionalista forte, non si può discutere e va assolutamente rigettato chiunque abbia posizioni sciovinistiche, perché sciovinismo vuol dire reazione, vuol dire comunque una cultura imperialista, una cultura di dominio, una cultura di aggressione verso l'esterno. Dodik, dicevo, che è una figura voglio dire, che rappresenta comunque un punto forte dell'identità serba, ha festeggiato il 9 maggio con il nastro di San Giorgio a Banja Luka, nella Repubblica Srpska, ed è stata l'unica iniziativa nei Balcani in cui lui, dichiarando che non gliene poteva fregare di meno di tutte le dichiarazioni che il 9 maggio rappresenta, e lui ha dichiarato, io ho fatto un articolo su questo, ha dichiarato che la Repubblica Srpska, che in realtà è nata dalla disgregazione sulla Jugoslavia ed è stata ricostruita su basi di identità nazionale forte serba, lui ha dichiarato che in realtà la Repubblica Serba Srpska nasce come eredità della lotta di liberazione nazionale contro il nazifascismo. Sembra una stupidaggine, ma in realtà queste cose qui hanno una valenza importante, perché quel giorno le componenti della società serba di Bosnia, quindi ripeto, queste valenze nazionaliste, erano insieme alle valenze antifasciste, cioè i veterani della lotta di liberazione di Banja Luka, della Repubblica Serba di Bosnia, erano in piazza ed erano trattati come eroi. Quindi le contraddizioni, voglio dire, sono tantissime, e non c'è una forza, diciamo, non so come definirla, comunque di cambiamento, di alternativa socialista, non esiste in quei paesi, non esiste. Sono messi peggio forse che noi, che siamo già messi male, per cui non esiste una forza che rappresenti o abbia un radicamento o che sia riconosciuta. Quindi il fatto di mettere insieme questi pezzi su dei valori che io ritengo che siano valori strategici, perché le società come quella bielorussa, come quella russa, sono fondate su questi valori che non sono ideologici, ma sono valori che, come hai detto la parola giusta tu, coesione, che costruiscono una coesione che poi diventa una coesione vuol dire antifascista, una coesione di un mondo multipolare in cui alcune figure possono avere un ruolo positivo invece che distruttivo.
Stacco musicale e fra pochissimo ancora con Enrico Vigna su Radio Grad, interviste scomode.
It's a candy with a red hot chili pepper filling inside. Life, are you ready? You'll be butterfly in the ultimate fight. Light treats you gently like a Virgin Mary, but then strikes back like Chris Eubank. Life, it is full of surprise, crossroad to hell or paradise. But little did I know, Mr. Preacher Man, what real life could do and shit could hit the fan. Life is beyond peace and war, justice and crime. I remember the time when life was a miracle. As if Zidane played for Liverpool. Is a business risky and confused. God gave you a deal that you cannot refuse. Life is terrorism, globalism, optimism. Give peace a chance, give war romance.
Stacco musicale, riprendiamo la nostra conversazione, il nostro ragionamento, e lo facciamo però collegandoci a quanto accaduto con la guerra in Jugoslavia nel 1999 ai nostri giorni. Cioè, due considerazioni preliminari. La prima è che in Italia e in Europa nulla si sa dei danni provocati dai bombardamenti all'uranio impoverito del 1999. Noi sappiamo che ci sono delle conseguenze ambientali anche nella salute della popolazione con un'impennata di tumori, di malattie, ecco, di cui non si parla mai. Non si parla mai degli effetti delle guerre cosiddetto umanitaria. Ecco, ma dalla guerra nei Balcani ad oggi, che cos'è accaduto nell'ex Jugoslavia e perché oggi si è sta riprendendo quel conflitto nel Kosovo che vede in qualche modo la popolazione serba, jugoslava, in una condizione comunque tale da doversi organizzare per difendere non solo la propria autodeterminazione, ma proprio anche il proprio diritto all'esistenza. Ecco, noi abbiamo parlato dei crimini all'inizio di guerra dell'Italia fascista. Siamo arrivati a parlare della guerra del 99. Proviamo a continuare a ragionare, passando attraverso la guerra in Ucraina, per arrivare a capire cosa è oggi la polveriera, se così si può definire, balcanica. A te.
Siamo arrivati quindi alla crisi di queste settimane, che no, beh, adesso è il culmine di una crisi che in realtà è una crisi lunga 24 anni, perché dal 1999 il Kosovo per me è quasi la mia seconda casa, nel senso che noi abbiamo decine di progetti in loco e i miei rapporti, la mia conoscenza, le mie relazioni in quella terra veramente martoriata sono profonde, per cui questa crisi che sta esplodendo in questi giorni è una crisi che arriva dal 1999 e che forse è arrivata a una delle ultime stazioni di viaggio. Perché dico questo? Allora, all'inizio Federico ha citato i media italiani che insomma denunciano il ruolo della Russia che vuole. Allora, questa crisi è evidente che è collegata indirettamente, per qualche aspetto anche direttamente, con la crisi ucraina, con il conflitto in Ucraina. Perché? Perché in questo momento far saltare il Kosovo, io pongo una domanda: chi ha interesse oggi, in questa settimana, in questo mese, a una guerra, a un conflitto nel Kosovo? La Serbia, un paese che è in difficoltà da tutti i punti di vista, economici, produttivi, è un paese svuotato sempre più della sua gioventù che va a cercare fortuna, un paese dove il salario medio sono 280 euro, dove lavora il 40% della popolazione, un paese che, come diceva giustamente Federico, devastato dai bombardamenti in generale e dai bombardamenti con l'uranio impoverito, che hanno portato, secondo i dati internazionali e anche dell'ONU, questo paese indietro di 100 anni, un paese che ha le falde acquifere inquinate per 100 anni, un paese dove i tumori e le leucemie sono ormai il 60%, finalmente dopo un paio d'anni, io sono in contatto con questa dottoressa che ha preso in mano la situazione rispetto ai morti causati, ovviamente conseguenze dei bombardamenti all'uranio impoverito, che hanno colpito qua più di oltre 200 soldati militari italiani, ormai anche questo è un dato che è venuto fuori piano piano. Bene, in questa situazione chi può pensare che la Serbia voglia fare una guerra contro la, perché in questo caso qui non siamo in Donbass, in Donbass le repubbliche popolari avevano un confine alle spalle sicuro, che era il confine con la Russia in quel caso. Bene, la Serbia non ha nessun confine sicuro, il Kosovo non ha nessun confine sicuro. Il Kosovo è ormai un pezzo di Serbia che stanno cercando, con provocazioni costanti e continue, di far saltare. Di far saltare in che modo? Nel senso che se la Serbia accettasse mai l'opzione militare, la Serbia sta rifiutando l'opzione militare in tutti i modi, adesso io non voglio entrare in tutte le gli aspetti. In Serbia in questo momento ci sono tre componenti della società serba. Una è quella raggruppata intorno al governo centrale di questo Vučić, che sta tentando in tutti i modi da anni di tenere il piede in due scarpe. Poi c'è la componente più nazionalista e anche patriottica, in cui ci sono anche il mio presidente del Forum di Belgrado, Jovanović, ex ministro degli esteri, ex presidente dell'SPS, del Partito Socialista, e altre figure progressiste, che invece cercano di spingere, no, il governo a posizioni più rigide, più dure, ma non è facile perché lì c'è la NATO, perché lì comandano gli Stati Uniti. Non è un problema di influenza, vuol dire, il Kosovo è totalmente un territorio nelle mani della NATO. C'è una base americana, Camp Bondsteel, è la più grande base americana degli Stati Uniti nel mondo. E qualcuno si è mai chiesto che ci fa in una regione montagnosa dove non c'è nulla, non ci sono miniere d'oro, non c'è nulla di plutonio? Vuol dire, che cosa ci fa? Ha una funzione strategica. E in questa lettura della società serba, la terza componente è la componente filo occidente, filo europeista, quella che scende nelle piazze, quella che chiede la testa di una serie di esponenti, no, che sono un po' più rigidi rispetto agli altri, rispetto alla situazione. Quindi questa crisi qua, la Russia non c'entra nulla. La Russia ovviamente fa dichiarazioni forti dicendo che non lascerà mai sola la Serbia, che il popolo serbo è un popolo fratello, perché è vero, esiste anche questo percorso storico della fratellanza slava, esiste, Bielorussia, Russia, Serbia, ma anche di altri paesi, guardate la Slovacchia che adesso sta staccando, però gli interessi sono di aprire un secondo fronte, che non vuol dire che la Russia entra in guerra, perché la Russia non ha la possibilità di far arrivare in Kosovo, a differenza del 99, perché se voi vi ricordate, nel 1999, a un certo punto della crisi, arrivò un convoglio dalla Bosnia, arrivò a Pristina, poco prima poi degli accordi di Kumanovo, in cui la popolazione accoglie, io c'ho i video, accolse queste truppe russe come fratelli, con i fiori, con abbracci, voglio dire, no? Quindi con un senso, come dire, sono venuti a aiutarci, a proteggerci. Bene, oggi questa situazione è assolutamente impossibile. La Russia non potrebbe far arrivare nemmeno un camion di medicinali, perché in questo momento, dal punto di vista geografico, la Serbia è completamente accerchiata di governi ostili alla Russia e filo europei. Dico governi e non dico popolazioni, perché le popolazioni, per esempio la Bulgaria, sono scese in piazza già dall'anno scorso contro le sanzioni, contro, in Grecia, voglio dire, il Montenegro è spaccato, voglio dire, c'è tutta una serie di situazioni in cui, però, dire, come si dice sui media italiani, che dietro a questa crisi c'è la Russia, beh, questa è una cosa che non ha nessuna, non si può nemmeno discutere, perché non ha senso, cioè nel senso che un conflitto oggi in Kosovo significherebbe che la Serbia nell'arco di 48 ore, 72 ore diventa automaticamente un paese occupato dalla NATO. Poi qui si possono aprire mille scenari, mille ipotesi, ognuno può dire la sua, che comincerà la resistenza, che, bene, no? Io purtroppo faccio anche riferimento all'Ucraina, dove noi avevamo da 8 anni progetti di solidarietà con i sindacati, con i veterani di guerra, con i giovani socialisti, con i giovani, dove, se voi avete notato, di resistenza si è svolto azioni vicine allo zero, sotto lo zero, no? E quindi temo che anche per la Serbia la situazione sarebbe questa, un paese occupato e ripeto, mentre nel Donbass le repubbliche popolari in questi 8 anni avevano a che fare, vabbè, con i battaglioni nazisti, queste cose qua, ma voglio dire, era un fronte fermo, in questo caso, rispetto alla situazione del Kosovo, l'esercito serbo si troverebbe a confrontarsi con la NATO, non con i miliziani, saranno la solita carne da cannone, ma lì c'è la NATO, ci sono gli Stati Uniti, ci sono migliaia di Marines, quindi io penso che questa crisi è una crisi che è il frutto di questi 24 anni di fallimento totale, totale, perché noi lo dicevamo nel 99, oggi è dimostrato. Hanno fatto una guerra, hanno distrutto un paese, hanno bombardato all'uranio impoverito creando danni per generazioni, perché l'uranio impoverito, ne parlano benissimo gli scienziati, i medici meglio di me, produce per generazioni problemi, anche perché le falde acquifere sono ovviamente bombardate, sono inquinate, per cui in una situazione di questo genere, che cosa ha prodotto questa guerra? Sì, ha messo in ginocchio la piccola Jugoslavia, la Serbia, che era l'obiettivo reale. Voglio ricordare che nel 99 l'esercito serbo era l'esercito più potente dei Balcani. Oggi non è più così, per mille motivi, state smobilizzazioni, insomma, la crisi economica, quindi investimenti zero. Insomma, adesso ultimamente qualcosa è stato investito, ma il Kosovo che cos'è? Il Kosovo che sicuramente era pieno di contraddizioni, nel senso che c'erano tensioni, c'erano tanti aspetti che andrebbero analizzati che non abbiamo il tempo, ma il Kosovo di oggi è un narcostato, è in mano alle mafie, questo lo dice, lo dicono la CIA, lo dice la DEA, l'Agenzia Antidroga Americana, viene denunciato dall'Unione Europea, più volte all'Unione Europea è stato indicato che è un crocevia di traffici internazionali ed è una regione completamente in mano alle mafie, nonostante migliaia di soldati NATO, della KFOR americana, nonostante che dal punto di vista istituzionale il Kosovo oggi è nelle mani del Fondo Monetario Internazionale e della Commercial Bank tedesca, che sono quelli che attraverso l'Eulex gestiscono il Kosovo, perché il Kosovo non ha rappresentanti politici che lo rappresentano, ha soltanto delle figurine che fanno quello che gli viene suggerito o imposto, quindi sono tutte come si dice, teste di legno, nel senso come si può dire, cioè voglio dire che fanno un mestiere. Perché? Perché se noi pensiamo che in Kosovo oggi non c'è produzione, in Kosovo c'è una media del 50% di disoccupazione, una media del 75% di disoccupazione giovanile, il 90% dei giovani se ne va e delle giovani che sono in mano a questa rete criminale della prostituzione europea, il 90% di queste ragazze, di queste giovani donne albanesi, kosovare, vanno a finire nei bordelli di tutta Europa. Questo è il Kosovo di oggi. Quindi io, quando mi chiedono io faccio la domanda al contrario. Dico, è stata fatta una guerra, è stato fatto un bombardamento per portare che cosa? Perché questo noi dobbiamo sempre porre davanti a tutti questi pensatori, questi attanti, cioè, va bene, tu la pensi così, io la penso così, ma questo paese, oggi, questa regione, è meglio del 1999 o è peggio? La Libia è meglio o è peggio? L'Iraq è meglio o è peggio? La Siria ha tenuto, però l'hanno distrutta. Perché queste sono le domande che... Perché altrimenti come dire, questi politici, questi studiosi, no? Loro disquisiscono. Ma la domanda è, la popolazione albanese del Kosovo ha tratto come dire, sviluppo, ha più diritti, la società questa società di questo Kosova Stato, che è una cosa che non esiste, che è illegittima, è illegale, è una creatura innaturale. Bene, la stessa situazione di questa società, diciamo, sotto le autorità di Pristina, quali diritti civili ci sono? Zero. Quali diritti religiosi ci sono? Zero. Quali diritti sociali ci sono? Zero. Quale sviluppo ha avuto la popolazione? Pensate, questi sono i dati dell'ONU, il livello della società kosovara oggi è sotto il livello sociale del Bangladesh, nonostante miliardi che sono stati buttati, ma sono stati buttati semplicemente per creare conflitto, non per sviluppare una società, per allargare. Oggi i serbi del Kosovo sono chiusi in questa sacca, che è una sacca, io il Kosovo lo conosco, l'ho girato tutto, le enclavi, ci sono situazioni che sono pazzesche, ci sono situazioni che sono fuori dal mondo, altro che il colonialismo. Ci sono Orakovac, dove noi abbiamo i progetti, è un quartiere con tutte le finestre esterne, le vie esterne, che sono tutte murate. Gorazdeva sono chiusi, a Obilić sono chiusi, Dečani ancora, voglio dire, protetta da autoblindo, da filo spinato. Quindi dopo 24 anni, la domanda che io rivolgo agli altri, non che loro rivolgono a me, è: ditemi, se siete stati nel Kosovo ovviamente, se non avete solo visto i fumetti o i giornalini, se siete nel Kosovo, questa società, tutto questo processo ha avuto dei risvolti positivi per la gente? Certo, a Pristina è pieno di hotel, di nightclub, di auto di lusso, ma la stessa popolazione kosovara è in ginocchio. Nel mio libro io descrivo questi passaggi e soprattutto sancisco attraverso dati, documentazioni ineccepibili e inoppugnabili, perché non sono i miei pensieri o quello che mi ha detto uno che io conosco, che mi ha raccontato, no, dice tutti i nomi, cognomi, fatti, atti, e viene fuori che altro che liberazione del popolo albanese kosovaro, l'UCK ha ucciso più suoi fratelli di sangue, quindi più albanesi del Kosovo, che serbi. E allora anche qui si aprono delle domande che le persone oneste intellettualmente, non dico che la debbano pensare come i serbi o contro i serbi, dovrebbero almeno affrontare. Perché qui le risposte, se una persona è onesta e quindi dice sì, è vero, prima però c'era, e io dico sì, è vero, prima c'erano un sacco di contraddizioni, però se uno ammazzava qualcuno andava sotto processo. Oggi il Kosovo è un far west, dove a pagare sono i serbi, le altre minoranze. Io voglio ricordare che fino al 1999 il Kosovo c'erano 14 minoranze nazionali riconosciute costituzionalmente, quindi avevano programmi radio, c'erano oltre 30 giornali, io ho messo tutti i nomi di tutti i giornali, albanesi, turchi, egizi, goranci, circassi, ruteni, c'era tutto, era garantito. Poi, con mille contraddizioni, comunque c'era una base costituzionale. Oggi nemmeno gli albanesi kosovari hanno diritti, perché li hanno messi in ginocchio socialmente, e quindi però sono sotto una pressione militare, terroristica. Lì nessuno può esprimere un parere. E oggi i serbi, ma non in quanto perché i serbi sono meglio degli altri, i serbi sono restati circa un 100.000, e dove c'è i serbi ci sono i rom, perché anche questo è un altro piccolo particolare, che qui nel nostro paese giustamente, voglio dire, i diritti dei rom, siamo tutti pronti a, insomma, no, a riconoscerli o a farli valere. Benissimo, in Kosovo gli hanno distrutto 34.000 abitazioni, rom. Avete mai sentito su un giornalista che abbia denunciato questo fatto con un atto come dire, no? Quindi non è un problema solo di serbi e albanesi, anzi io penso che, pur tra mille contraddizioni, che i problemi sono invece problemi sociali, sono problemi in cui in questa fase qua i serbi hanno solo due strade, o andare via o farsi schiacciare ed eliminare. E chiudo dicendo solo un dato: questo primo ministro, questo fantomatico stato kosovaro, ha dichiarato la settimana scorsa che hanno 1000 nomi di serbi nel Kosovo, 1000 nomi che devono essere arrestati. Quindi ci sono evidentemente liste di proscrizione, e oggi alle 12.40, io sono in contatto ormai da 15 giorni, tutti i giorni con Giù, oggi alle 12.40 è stato arrestato Milenković. Ivan Milenković è un campione internazionale di karate, di kickboxing, che negli ultimi anni ha aperto palestre per bambini, insomma, per far anche far passare il tempo senza una logica che è quella delle enclavi, una logica semmai dovreste andare a vedere come vive questa gente. Bene, oggi alle 12.40, mentre era dal barbiere a Mitrovica, ha fatto irruzione queste forze speciali kosovare addestrate, armate dalla NATO e dirette dalla NATO, ha fatto irruzione sparando, lanciando lacrimogeni, isolando tutta la zona e portando via Milenković, dicendo che era un criminale. Bene, questo ci dà l'idea, è chiaro che dalle 2 in poi, di oggi pomeriggio, i serbi sono tornati in piazza, sono tornati al ponte Bosanska, viale di Bosanska, a occupare, e quindi, voglio dire, è una contraddizione, è una tensione che continua e continuerà al di là di come ci sarà, gli scenari come si presenteranno e come si svilupperanno. Però in ogni caso non è un problema della Russia, non è un problema di oggi, questo è il frutto del 1999, della scelta della NATO criminale di distruggere la Jugoslavia, di bombardarla e di cercare di staccare il Kosovo. Come andrà? Io lascio la porta aperta, perché non me lo sanno neanche indicare da Giù personalità politiche, religiose, sindacalisti, che la pensano tutte in un modo uniforme, ma non sanno quali potranno essere nei prossime settimane, nei prossimi mesi, gli sviluppi.
Allora, ringraziamo intanto Enrico Vigna, ricordiamo il suo libro Kosovo 1999, edito aprile di quest'anno dalla casa editrice La Città del Sole. Lo ringraziamo perché ci ha permesso di cogliere più di un aspetto saliente della storia del Novecento nei Balcani, ma soprattutto ci ha permesso di contestualizzare quanto sta accadendo nel Kosovo. La prossima volta, li diciamo fin da ora, parleremo invece di questioni dopo l'estate. Faremo un ulteriore aggiornamento sulla situazione kosovara, ma vorremmo anche parlare dei progetti sociali che Enrico e una serie di associazioni stanno portando avanti con vari paesi dell'est europeo. Di nuovo grazie, a risentirci ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici.
Grazie a voi, arrivederci.
Le interviste scomode.
Radio Grad, la radio libera e resistente.